Liebe Brüder und Schwestern, ganz herzlich grüßen wir alle in den
cari fratelli e sorelle, con tutto il cuore che vi salutiamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Abbiamo sentito musica celeste con questo coro degli strumenti e vogliamo adesso lodare tutti insieme il Signore, già qui sulla terra. E perciò canteremo adesso il numero 17 di quel, del nostro innario, il numero 17. Salutiamo anche tutto il mondo intero che è collegato con noi e vogliamo lodare il nome del Signore.
Thank you.
Cantiamo ancora il numero 15. Sono salvato e posso gloriarmi. Lode e ringraziamenti. Il mio cuore trabocca di gioia. È qualcosa di glorioso essere salvato. È la cosa più grande che è potuto esserci dato, la salvezza in Gesù Cristo. Non possiamo abbastanza ringraziare e lodare il Signore per questo. E oggi tutto il cielo ha cantato insieme a noi, fratelli e sorelle, è stato glorioso. Questo coro e gli strumenti, che il Signore sia ringraziato. Vogliamo leggere una parola di introduzione e poi il fratello Borg pregherà con noi. Gli strumentali rimangono ancora un po', nella preghiera potranno andare. Vogliamo leggere in Colossesi capitolo 1. Colossesi 1, cominciando dal versetto 13.
Er hat uns ja aus der Gewalt der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt.
Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Dopo, al versetto 20, 19, perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tante le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito. Fin qui. Ci alziamo adesso per pregare. Il fratello Alfred viene. Preghiamo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo per questa sera. Ti ringraziamo perché possiamo essere qui. Tu ci hai fatto venire dall'est, dall'ovest, dal sud e dal nord. Ci hai guidati fino a questo luogo, da diverse lingue, da diversi paesi. E questa sera siamo qui nella tua presenza per ricevere quello che tu hai preparato per noi. Signore, veniamo così come siamo. Non abbiamo nulla da portarti, ma sappiamo che, Signore, sei tutto. E tu conosci i nostri cuori, i nostri desideri. Forse ci sono malattie in mezzo a noi e debolezze nella carne, prove. Signore, tu conosci ogni cosa. Vieni, passa in mezzo a noi, tocca ognuno di noi. Anziano e giovane, Signore, noi tutti abbiamo bisogno questa sera del tuo aiuto, l'agire del tuo Santo Spirito, la tua potenza divina. Accordacelo. Ti ringraziamo per la parola che già abbiamo sentito, per la salvezza, per la liberazione. Ti ringraziamo per la piena e perfetta salvezza in Gesù Cristo il nostro Signore. Questa sera faccia che in mezzo a noi sia rivelato e manifestato che tu sei presente per adempiere la tua parola e le tue promesse per noi. Accordacelo, fortifica il tuo servo nell'animo, nel corpo, che ti possa portare la tua parola. Non siamo interessati a parole d'uomo, ma alla tua parola vivente che tu questa sera ci darai fresca dal trono. Signore, ti preghiamo di accordare ogni domanda, di aiutarci tutti insieme. Ti ringraziamo per questo, Signore, perché lo fai. Nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo solo a Buffet. E ancora degno sei tu. Vi potete sedere. Di nuovo diamo a tutti, di tutto il cuore, benvenuto nel nome prezioso e santo del nostro Signore. Quando il fratello Miskis ha letto questa parola preziosa, mi è venuto il pensiero: bisognerebbe ad alzarsi mentre si legge queste parole, per dimostrare riconoscenza e timore davanti al Dio vivente per quello che ha fatto per noi. Non vi meravigliate o non vi preoccupate troppo per la mia voce. Ha sofferto un po', in particolare nell'ultimo viaggio che ho fatto nell'Oriente. Le climatizzazioni mi hanno dato un po' di pena. Ma abbiamo due dottori in mezzo a noi e uno oggi pomeriggio mi ha fatto un check-up e mi ha detto che tutto va bene, i polmoni, tutto va bene. Non vi preoccupate troppo. Diamo il benvenuto anche ai nostri fratelli dell'Africa, dell'Inghilterra, dell'Irlanda e di tutti i paesi d'intorno e di tutta l'Europa. Che il Signore ci benedica tutti e sia con noi tutti. E altrettanto anche salutiamo tutti i fratelli e le sorelle nel mondo intero che sono collegati con noi e con il Signore. Abbiamo saluti, farò breve, dalla Moldavia, l'Ucraina, dalla Russia, dalla Bulgaria, saluti della Costa d'Avorio, dal Burkina Faso, da Colvizzi, del fratello Stefano Gento, in Italia, da Dublino, dal fratello Müller, da Rode nel mare dell'Est, dal fratello Granf, dal fratello Paul Niaghi, dei saluti, lui dal Nairobi, saluti dall'Africa del Sud, saluti da Edmonton e dal fratello Ngoma. Tutti i fratelli raccontano quanto Dio fa nel mondo intero. Saluti dal fratello Mose, del fratello Motika e la chiesa di Johannesburgo. Saluti da Abidjan. Saluti da Cuba. E dal fratello Luyanda e dal fratello Lazarus, saluti da Durban, Sudafrica, del fratello Battende, saluti del fratello Lippold e del fratello Ilunga, saluti dal fratello Errara, saluti dal Portogallo, dal fratello Oleg e degli amici lì, del fratello Cecil in Sudafrica, dai nostri fratelli e sorelle di Auckland in Nuova Zelanda, saluti dalla Finlandia e dal Ruanda e dal fratello Funda e della città del Capo, del fratello Bruce, da Burundi, dalla capitale della Costa d'Avorio, saluti da Kigali, saluti dalla Romania, saluti ancora dalla Nuova Zelanda, dalla famiglia Anderson, ancora saluti da Durban, fratello del fratello Adonis, dell'Ungheria, della Zambia, saluti dal fratello Pedro, saluti dall'Uganda e dal fratello Mara Kacek, saluti dall'Angola e saluti da Sydney in Australia, ancora della Romania e dall'Ottawa in Canada. E ancora di Durban, da Lubumbashi, saluti dal fratello Josué, sicuramente in francese, e dal fratello Patrick, e dal fratello Leon, della città di Goma, e ancora dell'Uganda, e qui dalla Polonia, dal fratello Domanski e Kasimir e di Elisabetta e fratello Zisław. Dio benedica tutti e saluti ancora dal Congo, da Malawi, dal fratello Caleb e dalla California e ancora dalla Polonia e dal Congo ancora. Accettatelo così, i fratelli sono collegati con noi e quando mandano saluti è l'espressione della loro comunione con noi. Abbiamo buone notizie di quello che Dio fa dappertutto e in particolare dal nostro caro fratello Erwin Pacheco che è sopra a tradurre. Venne da Cuba, tornò da Cuba e a febbraio eravamo insieme lì e Dio ha veramente benedetto in modo così potente che in marzo, ha dovuto tornare lì. E al primo battesimo che ha fatto, sono state 28 che si sono fatte battezzare, alla seconda volta 16, alla terza volta 12, quindi in totale si sono fatte battezzare 40 o 50, ed erano 12 pastori in mezzo a loro di comunità battiste, eccetera. Dio ha dato grazie veramente che la parola ha prodotto l'effetto, il perché è stata mandata. Si potrebbe dire delle notizie, raccontare quello che Dio fa nel presente da tutte le parti, è molto grande e impressionante, e noi siamo tutti in grande attesa che il Signore in breve si vuole manifestare e rivelare in modo molto potente, che porterà la sua opera a termine, a perfezione, che noi saremo ripresi. Questo è, insomma, il perché ci raduniamo, in modo che veniamo preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. L'ho detto già, io devo leggere sempre dovunque sono, dico, ripeto quello che è stato detto al fratello Branham direttamente dalla nuvola, e lo leggo qui e lo farò sempre di nuovo e lo dovrò fare qui. Il fratello Branham dà la testimonianza che tante persone, e c'erano anche dei reporter di giornale, di presse, che erano lì al bordo della riva, e ho sentito dire una seconda volta: guarda in su, e quando ho guardato è scesa questa luce, e la gente è caduta a terra. E una voce si è fatta sentire dal cielo che ha fatto tremare tutta la regione. Come Giovanni Battista è venuto, ha preceduto la prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato dato precederà la seconda venuta di Cristo. Non è che io sarò che precederò, ma il messaggio precederà la sua venuta. E questo lo crediamo con tutto il cuore. Così quanto è sicuro che il Signore ha adempiuto la promessa alla prima venuta, alla sua prima venuta ha mandato Giovanni Battista, uomo di Dio, con il messaggio di Dio, e l'ha mandato al popolo di Dio per preparare una via al Signore e per preparare i cuori in modo che potevano accettare, accogliere il Signore e per credere in esso. Così anche è avvenuto adesso. È veramente l'ultimo messaggio, la chiamata fuori e la preparazione per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi tutti sappiamo che le promesse di Dio dimorano per sempre, non possono essere smosse, perché Gesù ha sigillato con il suo sangue quello che ha detto nella sua parola. Il cielo e la terra possono bruciare, le colline, i monti possono sparire, ma chi crede vedrà che la parola di Dio dimora in eterno. E lo stesso è per la promessa che il Signore ci ha dato. Io vado a prepararvi un posto e tornerò per prendervi con me. E come abbiamo letto ieri in Böblingen, in Matteo, il nostro Signore ha detto queste parole quando ha preso la cena con i suoi discepoli. In Matteo 26, al versetto 28 e 29. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il 27, prese il calice e disse, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti, per il perdono dei peccati. Questo è indirizzato a noi tutti, cioè, e io vi dico a voi che state con me adesso, con voi che sto prendendo la cena con voi, e io vi dico che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vite fino a quel giorno in cui io lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio. Che possiamo credere questo di cuore, veramente credere di cuore, che tutti coloro con chi Lui è adesso e che vengono a Lui, che credono a Lui adesso e che accettano la Sua parola, con chi sta cenando con costoro, Lui berrà nuovamente questo vino. E noi possiamo appartenere a costori che non vengono per abitudine, ma per il desiderio profondo di essere o di avere comunione con Dio, di sentire la Sua parola, e possiamo dire veramente i giorni più benedetti nella nostra vita sono le ore e i giorni che passiamo in una riunione, quando ci raduniamo per ascoltare la parola nel timore e nella fede. Dopo abbiamo letto in Colossesi, questo è il nocciolo dell'Evangelo. E sapete che in questi giorni si tratta realmente di ricordarci quello che è successo nel giorno del Golgota, di accettarlo, di accoglierlo. È realtà divina. La redenzione è perfetta e noi siamo redenti in modo perfetto. E quando abbiamo letto qui in Colossesi 1 al versetto 20 e di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della Sua croce, fatto la pace per mezzo di Lui, dico, tante le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. Lodato, benedetto sia il nostro Signore. E il versetto prezioso ancora 21 e 22. E voi stessi che siete qui questa sera, noi che siamo qui, anche voi che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, anche voi, noi tutti che oggi siamo qui e che ascoltiamo, che crediamo di cuore, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Questo è il mistero che tocca il nocciolo nella sua carne, nel suo corpo di carne. Nel suo corpo di carne. Adamo ed Eva non hanno peccato nel corpo spirituale in Genesi 1, ma in Genesi 3. E questo bisogna riconoscere, vederlo, quando Dio ha creato Adamo dalla polvere. E dopo, quando gli ha dato un corpo di carne, nel corpo umano, è lì che è venuto la seduzione e che è arrivato la separazione da Dio. E perciò il Signore è dovuto venire in un corpo di carne per portare la redenzione e la riconciliazione per grazia. Guarderemo ancora brevemente questo soggetto. Nell'ultima lettera circolare abbiamo evidenziato che il ritorno del Signore e la nostra preparazione sono necessarie, assolutamente necessarie. E qui, nella lettera di Giovanni, l'uomo di Dio scrive in 1 Giovanni, capitolo 2, prima epistola a Giovanni, capitolo 2, versetto 28, che Dio benedica anche i traduttori nella sua grande grazia. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui affinché, quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Questo è così importante. Era già così importante nel passato quando è stato detto e che è stato scritto. Ma, e dice ora, la parola è stata scritta per il nostro tempo. Quindi ora, allorché il ritorno del Signore è alla porta. Ora, dunque, scrive qua l'uomo di Dio, figlioletti, dimorate in Lui. Se voi dimorate in me e che le mie parole dimorano in voi, e quando Lui dimora in Lui, allora dimora nella Sua parola e nella Sua volontà, così che noi tutti che siamo qui oggi, fratelli e sorelle, che oggi sentiamo e che sentiremo ancora nel futuro, noi possiamo avere fiducia quando Egli apparirà e alla Sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. Noi non possiamo immaginarci bene questo oggi, come sarà con coloro che rimarranno indietro. Cari, prendete questo a cuore. Dio ci ha dato questo messaggio per il motivo unicamente per preparare la seconda venuta di Cristo, per precederla. È l'ultima chiamata al popolo di Dio. E io personalmente credo con certezza che tutti, che coloro che accettano e credono quello che anche il fratello Branham gli è stato detto, al fratello Branham, cioè che il messaggio che gli è stato dato, e questo messaggio, cioè, tutto è compreso, la dottrina, la parte profetica, la parte evangelista, c'è il soggetto della divinità, del battesimo, della cena del Signore, l'elezione, tutti questi soggetti biblici sono compresi in questo messaggio, e per grazia Dio ci ha dato la veduta in questa parola, e non siamo contrari, ma io credo con certezza che tutti coloro che adesso accettano quello che Dio ha promesso per il nostro tempo, che saranno in quel giorno. E fratelli e sorelle, non guardiamo l'uno all'altro, nemmeno a quello che alle volte succede nelle nostre vite, che non sono come lo vorremmo noi, ma lo portiamo al Signore e sappiamo che la redenzione è perfetta. E saremmo perfetti al ritorno del Signore. Anche già adesso, ancora una volta voglio sottolineare, affinché noi possiamo avere fiducia quando Egli apparirà e alla sua venuta non veniamo svergognati davanti a Lui. E questo è Matteo 25, versetto 11 e 12. Le stolte sono arrivate troppo tardi, bussarono alla porta, era troppo tardi. Perciò dico ancora una volta, credo con certezza che tutti coloro che hanno trovato grazia davanti a Dio e che credono di cuore e che accettano e che consacrano la loro vita al Signore, e che anche noi siamo in questa certezza, in questa armonia e nella nostra vita, e possiamo dire: io sono crocifisso con Cristo, non vivo più io, ma è Cristo che vive in me. Ha preso il nostro posto in modo che Lui possa prendere abitazione e dimorare in noi e vivere tramite noi. Il secondo passo della Bibbia è in Ebrei, capitolo 9. Ebrei 9, questo anche bisogna sottolinearlo sempre. Ebrei 9, 28. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una sola volta per prendere su di sé i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza. Ma non soltanto Lui senza peccato, anche noi dobbiamo essere senza peccati. E veniamo al punto di questo soggetto, perché il fratello Branham sottolineava sempre che l'incredulità è il peccato originale. L'incredulità è veramente il peccato antico. In Genesi 2 è stato detto, Dio ha parlato ad Adamo. Sappiamo tutti quello che Dio l'Eterno ha detto in Genesi 3 dopo è apparso Satana e ha ripreso quello che aveva detto Dio mettendoci un punto interrogativo, ha messo a dubbio. Ha detto veramente Dio? Dio aveva detto il giorno in cui ne mangerete morirete. Ma il nemico venne e ha messo un punto interrogativo. Ha detto veramente Dio? Diventerete intelligenti, vi si apriranno gli occhi. Ha messo dubbi, seminato il dubbio, e il dubbio spunta nell'incredulità, e l'incredulità nel peccato e nella separazione con Dio. Fratelli e sorelle, quanto è certo che l'incredulità finisce nella disubbidienza e nel peccato. Così anche la fede ci riporta nella parola, ci riporta a Dio, ci mette di nuovo in comunione con quello che Dio ha detto. In Genesi capitolo 3 l'abbiamo, e anche in Genesi 3, 18, dove Dio pronuncia la maledizione, dove dice che spine e triboli, la terra produrrà spine e triboli. Versetto 18, esso ti produrrà spine e triboli. Perché il nostro Signore ha portato la corona di spine a causa di questa maledizione che è stata pronunciata? Spine sarà nel tuo campo, e quando il Signore è venuto a noi ha portato la corona di spine, ha preso la maledizione su di sé, ci ha riscattati, ha pagato il prezzo pienamente e possiamo essere la sua appartenere a Lui adesso. E tutti voi che vi aggiungete, giovani, e voi che ancora non avete sperimentato Dio, accettatelo. Prendetelo per la fede. Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo. Te, me, ci ha riconciliati con Dio. Ci ha ritirato dalla morte per portarci di nuovo alla vita. E in Genesi 3, versetto 21, il nostro Signore ha fatto ad Adamo ed Eva delle vesti di pelle. Nella lingua tedesca abbiamo realmente una fortuna che è molto preciso. Un vitello non ha pelle, e nemmeno una capra, ma solo l'agnello. In altre lingue è più difficile, ma qua si tratta di un agnello. Adamo ed Eva sono state mandate fuori prima che fossero mandate dal giardino, ha dovuto essere offerto due agnelli per fare delle vesti. E poi vediamo il collegamento con l'agnello di Dio. Vedete, questo è l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. È bello quando si può ritornare sempre alla caduta, all'inizio, per vedere cosa è successo allora e per vedere come il Signore ha ricambiato il male in bene, come è venuto da noi in un corpo di carne per riscattarci e per togliere ogni male. È una cosa importante ancora, tramite il sangue dei due agnelli non è potuto accadere una redenzione, perciò Dio ha dovuto mettere dei cherubini davanti al giardino per bloccare l'entrata, per arrivare all'albero, e facevano muovere la spada in modo che nessuno poteva entrare lì e prendere di quest'albero della vita nello stato decaduto e poi morire. Immaginatevi, l'uomo decaduto, peccatore, avesse mangiato dell'albero della vita in questo modo, chi sarebbe rimasto per sempre in questo stato decaduto? Ma Dio ha provveduto in modo che il suo piano eterno poteva avvenire come lui l'aveva pianificato. Così come lo possiamo anche leggere. Fratelli e sorelle, arriviamo adesso al Nuovo Testamento, al punto più importante di credere. Fratelli e sorelle, la fede nell'unico Dio non serve se non crediamo come la Scrittura lo dice. È tutto quello che la Scrittura dice. Immaginatevi quello che è scritto in Giacomo. Leggiamo in Giacomo al capitolo 2. Giacomo 2,
Jakobus 2, von Vers 19. Jakobus 2,
versetto 19.
Du glaubst, dass
tu credi che c'è un solo Dio.
Du tust recht.
Fai bene. Anche i demoni credono e tremano. Quindi non basta credere a un solo Dio. Tanti non credono in Dio, ma alcuni credono in Dio. E anche se lo diciamo con dolore, anche gli ebrei, i giudei, credono in un solo Dio. Ma a che cosa serve se non hanno accettato quello che Dio ha fatto e non hanno ricevuto la rivelazione di Gesù Cristo? Quindi va più avanti, versetto 20. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? La fede deve essere collegata con i fatti. La fede deve essere collegata con l'ubbidienza. E più avanti, al versetto 21, leggiamo: Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere? Non sono opere che io e te facciamo come ci sembra a noi, ma sono opere che facciamo, che Dio ci ha ordinato di fare. Per esempio, in Marco 16:16, quando il nostro Signore ha detto: chi crede e sarà battezzato sarà benedetto, sarà salvato. Chi non crede sarà condannato. Quindi chi crede si fa battezzare, così la fede è confermata. Quando la persona non si fa battezzare, allora c'è qualcosa sospeso lì, manca il fondamento. Manca alla fede e l'ubbidienza, il fatto, e così viene mostrato qui l'opera. Vediamo più avanti al versetto 21. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per mezzo delle opere quando offrì il proprio figlio Isacco sull'altare? Tutte e due cose. Abramo crede e ha visto le promesse già adempiersi quando Dio ha detto a lui di sacrificare il suo figlio. Non ha detto nulla a Sara, ha detto solo al suo servo: vieni con me, noi andremo ad adorare e dopo torneremo. Immaginatevi per lui quello che Dio aveva detto, era un comando santo, un comando santo. E quindi adesso qua viene dimostrato questa fede. Al versetto 22 tu vedi che la fede operava insieme alle opere di lui e che per mezzo delle opere la fede fu resa perfetta. Quindi quando crediamo che Dio sta portando il suo piano di salvezza alla sua pienezza, all'adempimento, allora crediamo alle promesse che Dio ci ha dato, accettiamo che sia il tema della divinità o del battesimo, non c'è rifiuto in noi, non c'è, crediamo con tutto il cuore. E quando crediamo realmente, allora per lo Spirito ci viene anche rivelato. E leggiamo al versetto 23, così si adempi la scrittura che dice: ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. E fu chiamato amico di Dio. Diventiamo anche noi amici di Dio, fratelli e sorelle. Allora il compiacimento di Dio può riposare su di noi quando per ogni parola l'accettiamo sinceramente nel nostro cuore e l'accogliamo, l'accettiamo quello che il Signore ha a dirci in questo tempo. Poi viene ancora detto quello che è collegato alla fede. Abbiamo la parola di Giovanni, questo anche bisogna a leggerlo sempre di nuovo. Giovanni Evangelo, capitolo 8. Abbiamo il nocciolo. Qui vediamo cosa ne si tratta, quello che il Signore ha detto nel versetto 24, capitolo 8, versetto 24. Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. È una parola delle più importanti. Chi non crede è già condannato. Non si può cambiare nulla. Dio non può fare nulla con l'incredulità. Chi vuole venire a Dio deve credere che Dio è presente. E allora si rivelerà a colui che lo cercano. Ascoltate adesso quello che lo Spirito di Dio rivela per primo. Giovanni 16, qui leggiamo, dal versetto 8, Giovanni 16, versetto 8. E quindi lo Spirito Santo, quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E per favore ascoltate adesso bene. Per primo, di peccato, perché non credono in me. Dei peccati, perché non credono in me. Qui l'incredulità viene nominata per primo. E lo Spirito Santo convince, ci mostra per grazia che possiamo credere come la Scrittura lo dice. Qua sono scritte tre cose, sono state nominate qui, e tre cose sono spiegate anche al versetto 9, di peccato, perché non credono in me, credono in Dio, ma non credono che Dio è venuto per la nostra salvezza in Gesù Cristo e si è rivelato in Lui, e che Lui è l'unica rivelazione di Dio sulla terra per la nostra salvezza. Quindi di peccato, perché non credono in me. Di giustizia, perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. La giustizia. Dio ci ha giustificati in Lui. Si può leggere in Romani 8, quando parla quindi di giustizia che Dio ci ha dato in Cristo. Di giustizia, perché io vado al Padre mio e non mi vedrete più. E di giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Fratelli e sorelle, che oggi ci possa andare veramente al cuore. Per primo, di peccato, l'incredulità, il peccato perché non credono in me, di giustizia che il Signore ci ha dato, e che così il Redentore è potuto tornare, e del giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato, che è stato trittato il capo al serpente e che il dardo della morte è stato strappato, e che il Signore è vincitore sulla morte e l'inferno e il diavolo, e perché è risuscitato al terzo giorno e ha potuto dire: io vivo e anche voi vivrete. Fratelli e sorelle, quando l'Apostolo Giovanni scrive: chi è nato da Dio non pecca, chi è nato da Dio può fare un errore, ma non può fare il peccato originale, non può essere trovato nell'incredulità, non può essere. Chi è nato da Dio, è in comunione con Dio, ha la vita di Dio in sé. E perciò sta scritto ambedue cose. Se qualcuno dovesse peccare, ma già è al plurale, non è più il peccato originale dell'incredulità, ma è qualche sbaglio, allora possiamo andare al Signore, sappiamo che è sommo sacerdote e ci perdona. Per me è così potente, fratelli e sorelle. È una cosa anche, fratello Branham, è una cosa sentire il fratello Branham quando racconto quello che è successo nel giardino dell'Eden, di dire che allo stesso giorno è stato fatto mattina con il serpente e pomeriggio con il con Adamo. Chi poteva dire una cosa tale? Il fratello Branham ha detto che l'angelo del Signore era nella stanza lì e gliel'ha detto, e io ve lo sto trasmettendo nel nome del Signore. Quindi sottolineiamo questo ancora, perché la seduzione nel corpo è accaduto in questo corpo, allora il Signore è dovuto venire anche in un corpo simile per ricambiare tutto dal fondamento in modo totale. Il fratello Branham lo dice spesse volte che l'incredulità è il peccato originale, e fa sempre risaltare che Dio l'Eterno ha parlato ad Adamo e che il nemico ha seminato il dubbio quando ha parlato con Eva. Non lasciate che il nemico semina dubbio riguardo alla parola di Dio. Che questo avviene con noi tutti, che la fede diventa vittoria, che ha vinto il mondo, che realmente non ci sia più niente di incredulità, ma che realmente la fede trionfa e la fede porta a questa vittoria. Abbiamo il passo glorioso in Romani, si può leggere anche ogni volta. Romani 8,
Römer 8. Kapitel. Was wird hier gesagt? Einfach.
Cosa ci viene detto qui? È glorioso, è meraviglioso, è pieno Vangelo, piena salvezza. Romani 8, versetto 29-30. Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E più avanti al versetto 30. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Questi sono fatti divini che dimorano per tutta l'eternità. Tutto è avvenuto. Il nostro Signore alla croce si esclamò: tutto è adempiuto. Tutto quello che era stato, che era sbagliato, era rigirato in bene. L'agnello di Dio ha tolto il peccato del mondo, e per i riscattati e a causa degli eletti sta scritto in Apocalisse 13 che i nostri nomi sono scritti nel libro dell'agnello prima della fondazione del mondo. Dio sapeva che oggi fossimo qui, Dio sapeva che credessimo, e Dio è ogni sapiente, e poteva già scrivere i nostri nomi nel libro della vita, nel libro della vita dell'agnello, per ben capire questa, noi siamo stati invitati per aver parte alle nozze dell'agnello, lui, l'agnello di Dio, e noi tutti che crediamo all'unità di Dio, lo sappiamo, lo stesso che camminò nel giardino dell'Eden, il medesimo che ha ammazzato i primi due agnelli per rivestire Adamo ed Eva, è sempre lo stesso che in tutto l'Antico Testamento si rivelò, si manifestò, è sempre lo stesso che è venuto a noi. E per dirlo ancora con un passo, Luca 12:11 mi sembra, dice: oggi vi è nato il Signore. Era già in tutto l'Antico Testamento, ma adesso si è fatto un corpo di carne per camminare e abitare sulla terra, per poter, noi che ancora siamo nella carne, per poter prendere abitazione in noi, per la fede, nei nostri cuori. È semplicemente meraviglioso, un consiglio di Dio del nostro, e possiamo cantare sempre a te, agnello di Dio, sia la lode, il nostro peccato è stato rimosso, tu ci hai liberato. Dio non ha lasciato andare Adamo ed Eva così, ma li ha rivestiti, si è preso cura anche per non farle diventare eterni in un modo di peccato, in uno stato di peccato, ci ha dato per grazia. E sappiamo che secondo 1 Corinzi 15, 51, noi rivestiremo l'immortabilità alla risurrezione. Il piano di Dio è meraviglioso, e che il Signore ci ha dato questo privilegio di vivere adesso e di vedere tutte queste cose, le cose che sono state predette per il tempo della fine, e che possiamo innalzare i nostri capi perché sappiamo che la nostra redenzione è vicina. Fratelli e sorelle, noi ci dobbiamo immaginare quante chiese carismatiche o pentecostali, si parla anche del ritorno di Cristo, si parla dei tempi della fine. Chi legge il grido della mezzanotte leggerà sempre della venuta del Signore, ma chi ha riconosciuto quello che Dio ha promesso per questo nostro tempo? Chi ha creduto a quello che doveva avvenire prima, quello che doveva accadere prima? Questa è la grazia che Dio ha dato agli eletti, di riconoscere il tempo e l'ora e il messaggio, e sapere che come Giovanni Battista allora è stato mandato, così il fratello Branham è stato mandato nel nostro tempo, uomo mandato da Dio, con il messaggio che doveva precedere la seconda venuta di Cristo e che la nostra via si sono incrociate in quel modo, abbiamo sentito parlarne e abbiamo potuto credere, perché ancora sta scritto in Isaia 53 chi ha creduto il nostro messaggio e a chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno. E Isaia 53 è un capitolo particolare che parla del nostro benedetto Signore, che descrive il suo cammino al Golgota, che ha preso la nostra colpa, è stato posto su di Lui, in modo che noi abbiamo pace e che tramite le sue lividure noi siamo guariti. Questo è una realtà divina, è avvenuto così, vero Dio vive. Le nostre colpe sono state poste su di Lui in modo che noi abbiamo pace e per le sue lividure noi siamo guariti. Questa è una realtà eterna, divina, e la redenzione, tutto quello che Dio ci ha dato non si può ritirare, non può essere cancellato, è immutabile. Quello che ha scelto le ha giustificate, chi ha giustificate le ha santificate, ha fatto un'opera di redenzione perfetta, completa. Diciamolo ancora una volta per finire. Dio l'Eterno ha un piano di salvezza che svolge ancora nel nostro tempo. Siamo inizio di aprile, anche per me è un tempo particolare. Guardo a 53 anni indietro e il Signore ha dato veramente molto. Grazie, ha fatto tanta misericordia in tutti questi anni. Le prove sono state speciali, sono state alle volte incredibili, ma così anche è stato la predicazione del Vangelo. Dio ha fatto tutte cose con tutti e per tutti coloro che hanno creduto alla parola. Nessun uomo, un fratello, ci ha salutati con Atti 20, con Atti 20, dove a Paolo è stato dato il... Forse 22, Atti 22. Qua sta scritto al versetto 14. Poi aggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha preordinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una voce dalla sua bocca. Il Dio dei nostri padri è una chiamata e cosa di Dio. Nessun uomo, né Mosè, né poté far nulla che ad un tratto il Signore è apparso nel pruno ardente. Abramo non poteva nulla che quando era lì sotto l'albero e ad un tratto tre uomini si avvicinarono. Nessun profeta poteva far nulla e nessun uomo di Dio. La chiamata di Dio e il mandato divino è cosa di Dio. Siamo riconoscenti, anch'io sono riconoscente che non soltanto il Signore ha mandato fratello Branham con un messaggio e che dopo se n'è andato così nella gloria senza far rumore, ma che dopo la sua dipartita il messaggio ancora continua e giunge fino all'estremità della terra, e così si adempie il passo che dice che l'Evangelo sarà annunciato a tutti i popoli, a tutte le nazioni, e allora verrà la fine. E io vi dico che la fine sta vicino. Rimaniamo tutti sobri e chiari nel pensare, nell'agire, ma per favore stiamo attenti che al giorno del rapimento siamo pronti, che ogni giorno ci proviamo davanti alla faccia del Signore dicendo: Signore, se c'è qualcosa che non può dimorare davanti a te, allora toglimelo, lavami nel tuo sangue prezioso e santo, purificami per mezzo della tua parola, santificami e togli da me o metti in me tutto quello che è necessario per essere pronto. Finiamo con Giovanni 28, che dice che dobbiamo essere pronti al giorno del ritorno del Signore, anche Ebrei 9, e siamo veramente in grande attesa il ritorno del Signore, e crediamo che avverrà nel nostro tempo, che oggi ancora, a quello che abbiamo sentito, da una parte la caduta nel peccato e la separazione con Dio, ma che il Signore ha preparato Lui stesso una via, e che Lui stesso è venuto da noi per ritirarci di questo stato fallito, per riportarci e metterci in adozione come figli e figlie di Dio. A Lui, il Dio potente, che fa cose grandissime e che ha fatto la salvezza, che ha adempiuto la salvezza. È scritto che ha dato il suo sangue, il sangue del nuovo patto, per la Chiesa del Nuovo Patto, anche per tutti i credenti dell'Antico Testamento, l'ha versato. E perciò sta scritto che sono tutti riconciliati, coloro che erano nel cielo e nella terra. Il sangue che è colato al Golgotha, anche coloro dell'Antico Testamento l'hanno aspettato, hanno saputo che dovrebbe colare, e non potevano essere portati alla perfezione senza di noi. Al nostro Signore amato e al nostro Redentore sia la lode adesso e per tutta l'eternità. Amen. Alziamoci, cantiamo: Così qual sono, io vengo a te. Mentre abbiamo i capi chini in preghiera e che apriamo i nostri cuori davanti a Dio, fratelli e sorelle, amici, Lasciate che questo giorno non passa oltre davanti a voi, ma questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Chi ha bisogno di salvezza può sperimentarla oggi. Chi ha bisogno di guarigione può anche prenderla con sé a casa. Chi ha bisogno di liberazione può avere oggi liberazione. Dio ci ha dato ogni cosa. E quando il nostro Signore ha letto nella sinagoga, era scritto in Isaia 61, è scritto: lo Spirito di Dio è sopra di me perché mi ha unto per dare la libertà agli incatenati. Diciamolo oggi, chi in mezzo a noi ci sono dei fratelli che sono attaccati al fumo o a giocare ai carte o ad alcune cose dove è il nemico che vi tiene schiavi, vi prende in giro, che oggi potete ricevere la liberazione, l'intera redenzione. Se lo volete sperimentare, noi non festeggiamo Venerdì Santo, non soltanto pensiamo a quello che è avvenuto, ma è avvenuto per noi, per te, per me e per tutti. E ogni volta quando il Signore ha tenuto una riunione, tutti sono andati a Lui. E c'era la salvezza, la guarigione, la liberazione. È per questo che ci sono le riunioni, in modo che tutti vanno dal Signore. E Lui ci ha dato la promessa di essere in mezzo a noi e di confermare la Sua parola. Sarebbe buono se alcuni che vogliono consacrare la loro vita al Signore, in particolare i giovani, ma che sono, che qui e lì hanno delle prove, delle difficoltà, non vi preoccupate, Dio è presente e la parola agisce, il perché è stata mandata, il sangue del nuovo patto è valido anche per voi. La condanna è stata tolta da noi tutti, la maledizione e la benedizione del Dio Onnipotente scende su di noi. Cantiamo ancora una volta: e chi vuole venire viene. E le due sorelle avranno un cantico per noi. Mattia, cantiamo per prima cosa.
Jesus is vollbracht. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist
diciamo amen. Cari che siete venuti avanti e dovunque, in tutta questa sala anche, quando cantiamo Gesù è vincitore della morte, allora è un fatto confermato, perché è risuscitato. Ha potuto dire a Tommaso, metti la tua mano, toccami, metti la tua mano nel mio costato, nelle mie piaghe. Gesù che è stato portato alla croce è risuscitato, ha vinto la morte e Satana, e questa vittoria ti appartiene, mi appartiene, questa vittoria ci appartiene a tutti. Accettatelo oggi, accettatelo per fede, prendetelo per fede. Anche tu, fratello Simo, prendete tutti nella fede, accettatelo in fede perfetta. Che Signore amato, Dio eterno, questa è la tua parola, alla croce del Golgotha hai pagato il prezzo, hai drittato il capo del serpente, hai tolto il dardo della morte, hai dato la vittoria, la salvezza dell'anima, e prego per tutti coloro che sono venuti, che possono essere pienamente liberi per mezzo della potenza di Dio. nel nome santo di Gesù.
Alleluia.
Alleluia. Credetelo e glorificate la potenza di Dio. Alleluia. Ringraziate il Signore e lodate il Signore. Lodatelo perché ha fatto grandi cose. Ringraziatelo. Ringraziatelo. Alleluia. Lodate il Signore. Alleluia. Cantiamo meraviglioso corpo. Padre Celeste, siamo impressionati, benedetti per la Tua presenza, per il Tuo cielo aperto, per la Tua benedizione potente in questa sera. E crediamo, senza aver dubbi nel cuore, che Tu confermi la Tua parola questa sera in ognuno che è venuto a Te, qui avanti, e in non tutti che abbiamo creduto con tutto il cuore. Sii ringraziato per questa sera, sii ringraziato per la Tua presenza, sii ringraziato per ognuno, sii ringraziamo per tutto. Non ho più parole, Signore. Si sta bene nel Signore, e questa sera e nella Tua presenza. Ti lodiamo, Ti glorifichiamo per il sangue del Golgotha, per la piena redenzione. Ti ringraziamo e Ti lodiamo, noi tutti insieme, Signore, che possiamo avere una testimonianza potente di quello che è avvenuto questa sera per ognuno di noi. Hai fatto grandi cose per noi, hai confermato la Tua parola. Ti ringraziamo, Ti diamo la lode. Quanto sei grande, quanto sei grande. Così che cantiamo in un cantico. Ma le parole non possono esprimere quanto sei grande realmente. Non lo possiamo comprendere. Tu riempi tutto l'universo. Ti ringraziamo. E in Gesù Cristo ci hai salvati. Signore, Ti ringraziamo per questo privilegio che Tu hai fatto a ognuno di noi, che questa sera possa essere un inizio della Tua presenza che si manifesta in modo soprannaturale in mezzo a noi. Ti prego, accordacelo. Ti ringraziamo per ogni cosa nel nome meraviglioso di Gesù. Alleluia.
Amen.
Amen. Cantiamo ancora, degno sei Tu. Tutti dicono Amen. Lodato, glorificato sia il nome del Signore. In silenzio vogliamo andare a riposarsi senza fare parole inutili, ma di tenere nei nostri cuori quello che il Signore ci ha detto per la Sua parola. Andiamo con riconoscenza da qui e nel silenzio, stando attento anche ai nostri bambini, in modo che tutto sia fatto in ordine e che domani possiamo venire con nuovi desideri nella Sua presenza. Venite con gioia nella casa del Signore, venite con ringraziamento e con adorazione, e che il Signore vi benedica tutti e sia con voi tutti fino a domani mattina.
Alleluia, sei.